Saluto il segretario, dottor Flavio Regioni, che questa sera ci ha fatto il piacere di sostituire la dottoressa Speziale. Quindi intanto lo cominciamo a ringraziare. Quindi buonasera a tutti e benvenuti al Consiglio Comunale, che è convocato per il giorno mercoledì 19 luglio alle ore 20:30 in modalità mista, e questa è la prima volta. Ripeto, se avremo qualche problema, chiedo un po' venia. Consiglieri in questo senso. La seduta è di tipo straordinario pubblico di prima convocazione e per i consiglieri comunali in presenza presso la sala consiliare municipio di videoconferenza con le credenziali, vabbè, che sono importanti. Questo ai sensi degli articoli ben noti del regolamento del funzionamento comunale, ma anche ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale da remoto in videoconferenza. Allora, all'ordine del giorno abbiamo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, al punto 2 l'articolo 139 del TUEL, quindi lo vede 267, salvaguardia degli equilibri di bilancio con la presa d'atto del permanere degli equilibri, al punto 3 la terza variazione che corrisponde all'assestamento generale del bilancio di previsione 23-25 con l'aggiornamento del programma annuale triennale dei lavori pubblici. Al punto 4 l'interrogazione del consigliere Bordoni Stefano Luca avente ad oggetto quali sono le regole poste dal Comune per l'uso del tabellone luminoso in ingresso al paese, chi ha che titolo accesso all'utilizzo dello stesso. Al punto 5 la mozione del consigliere Bordoni Stefano Luca avente ad oggetto mozione per intitolazione di una via Piazza della Repubblica all'onorevole Cavalier Silvio Berlusconi. Al punto 6 le comunicazioni del sindaco. Allora, cominciamo con il fare l'appello. Allora, e poi penso, e poi ecco, magari lo chiedo qua già al dottor Regioni, faremo, noi i consiglieri sono tutti qui, quindi sei collegato solo tu. Facciamo comunque, visto che tu non penso ti possa vedere tutti con la telecamera, una votazione a chiamata nominale sulle delibere in modo tale che sia più facile segnare tutto. Perfetto. Allora, appello, Valerio Fumasoni presente, Tavelli Giorgio assente, Libera Chiara
Presente.
presente, Scarafoni Moris
Presente.
Achilli Mauro
Presente.
Meraviglia Sara
Presente.
Meloni Alberto
Presente.
San Andrea
Presente.
Ravizza Walter
Presente.
Negri Carlo presente, Biella Michele Andrei. Bordoni Stefano Luca,
Presente.
Borellini Dimitro, assente. Quindi sono presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e sono assenti due consiglieri, il numero legale è raggiunto. E allora diamo inizio alla seduta. Al punto 1 all'ordine del giorno, abbiamo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. La seduta è quella del 6-6 del 2023, okay? Che aveva come ordine in discussione le proposte di delibere relative a lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, al numero 19, al 20 lavori pubblici di somma urgenza in riferimento agli eventi calamitosi del 6 maggio 23, scusate, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, relativo quindi alla strada sua a Caldenno. La seconda variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 23-25 ai sensi degli articoli 42 e 175 del TUEL. Al 22 la modifica del regolamento di contabilità, 23 interrogazione del consigliere Bordoni Stefano Luca, 20 ad oggetto quali sono le regole poste dal Comune per l'uso del tabellone luminoso in ingresso al paese, chi ha che titolo accesso all'utilizzo dello stesso, che è stata rinviata per l'assenza giustificata del consigliere, e al 24 la comunicazione del sindaco. Erano assenti il 6-6 del 2023 consiglieri Scarafoni, Sanna, Negri, Biella, Bordoni e Borellini. E come abbiamo indicato anche nei testi delle delibere, questo era avvenuto anche nel Consiglio Comunale precedente, abbiamo avuto dei problemi con la registrazione. Abbiamo assestato con la comunità montana questo problema, quindi speriamo che questa sera funzioni. Dichiaro aperta la discussione relativamente ai verbali della seduta precedente. Se non ci sono interventi, possiamo mettere i voti. Allora, facciamolo per chiamata nominale. Fumasoni Valerio, favorevole. Tavelli Giorgio è assente. No, assente. Libera Chiara?
Favorevole.
Scarafoni Moris?
Astenuto.
Astenuto. Quanto assente. Achilli Mauro?
Favorevole.
Favorevole. Meraviglia Sara?
Favorevole.
Meloni Alberto?
Favorevole.
San Andrea?
Astenuto.
Esatto. Ravizza Walter?
Favorevole.
Negri Carlo?
Astenuto.
Biella Micheli Andrei?
Astenuto.
Astenuto. Bordoni Stefano Luca?
Astenuto.
Borrellini Dimitri? Assente. Quindi sono presenti 11 assenti. Assenti 2. Favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, astenuti 1, 2, 3, 4, 5 e ci sono due assenti. Quindi chiedo al segretario se abbiamo la maggioranza assoluta, 6 a 5, quindi sono approvati, vero? Ok, corretto. Perfetto. Allora, al punto 2 all'ordine del giorno abbiamo salvaguardia degli equilibri di bilancio 23 relativo al bilancio di previsione 23-25 con la presa d'atto del permanere degli equilibri. Allora, con delibera del Consiglio Comunale numero 5 del 29 del 3 del 23 abbiamo approvato, o meglio, portato in Consiglio Comunale che poi è stato approvato il DUPS, il documento unico di programmazione semplificata. Ricordo che per gli enti locali sono più comunitati in forma semplificata, relativo al triennio 23-25. Nel Consiglio Comunale del 29-3 abbiamo altresì approvato il bilancio di previsione, sempre sul triennio 23-25, con i relativi allegati, come previsto dalla normativa, cioè il TUEL, e le modifiche successive. Con Consiglio Comunale numero del 27-4, scusate, è stato approvato il rendiconto del 22 con delibera di consiglio numero 11. Il TUEL all'articolo 193 dice la seguente cosa: che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 di luglio di ciascun anno, l'organo consigliare prevede, o meglio, provvede, scusate, con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o in caso di accertamento negativo di adottare contestualmente le seguenti misure: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui. B. I provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'articolo 194, del TUEL stesso, le iniziative necessarie per adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato dell'amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Preso atto che il regolamento di contabilità non ha periodicità diverse da quelle del TUEL, quindi per quanto ci riguarda il 31 luglio, e quindi che abbiamo già però anche fatto una precedente verifica del mantenimento degli equilibri nel Consiglio Comunale del 24-7 del 2023, facciamo comunque una nuova verifica degli equilibri con data 12-7 del 2023, quindi tutte le considerazioni che sono contenute sono relative al giorno 12 del 7 del 2023, quindi prima del 31 luglio. Sono stati acquisiti i pareri del revisore e del responsabile. I responsabili di area non hanno evidenziato debiti fuori bilancio che non siano stati riconosciuti in legittimità in Consiglio Comunale, o cosa invece che era stata fatta per l'utilizzo, diciamo, dei fondi che poi mi ha chiesto la Regione per quel piccolo dissesto che c'era stato sulla strada di Caldenno, e quindi, diciamo, dichiariamo aperta la discussione relativamente alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio. Prego. Se non ci sono interventi, possiamo mettere i voti, anche qua facciamo la chiamata nominale per evitare confusione con la giornata mista. Fumasoni Valerio, favorevole. Tavelli Giorgio mi ha detto che è assente. Libera Chiara,
favorevole.
Scarafoni Morris,
favorevole.
Achilli Mauro,
favorevole.
Meraviglia Sara,
favorevole.
Meloni Alberto,
favorevole.
San Andrea,
favorevole.
Ravizza Walter,
favorevole.
Negri Carlo,
contrario.
Contrario. Biella Michele Andrei,
contrario.
Bordoni Stefano Luca,
contrario.
Borrellini Dimitri è assente. Quindi presenti 11, assenti 2, contrari 3, favorevoli 8. Poi chiediamo anche di votare in relazione all'immediata eseguibilità della delibera, per poter dare atto agli uffici che il Consiglio Comunale ha preso atto del permanere degli equilibri e della salvaguardia degli stessi. Fumasoni Valerio, favorevole. Tavelli Giorgio, assente. Libera Chiara,
favorevole.
Scarafoni Morris,
favorevole.
Achilli Mauro,
favorevole.
Meraviglia Sara,
favorevole.
Meloni Alberto,
favorevole.
San Andrea,
favorevole.
Ravizza Walter,
favorevole.
Negri Carlo,
contrario.
Biella Michele Andrei,
contrario.
Bordoni Stefano Luca,
contrario.
Borlini Dimitri, assente. Presenti in 11, assenti 2, contrari 3, favorevoli 8. Al punto 3, all'ordine del giorno, abbiamo invece la terza variazione di bilancio, al bilancio pluriennale 23-25, che corrisponde come la normativa all'assestamento generale del bilancio stesso. Quindi, ripetiamo due cose già dette prima per gli equilibri. Con delibera numero 5 del 29-3-2023 è stato approvato il DUP, con delibera numero 6 del 29-3-23 sempre di consiglio è stato approvato il bilancio di previsione sul triennale 23-25, ai sensi, ovviamente qui dobbiamo dirlo, dell'armonizzazione contabile, quindi del decreto legislativo 518-2011 e le successive modifiche, poi prese nel TUEL. Poi abbiamo fatto una variazione con delibera di consiglio comunale numero 16 del 27-4-23 e un'altra variazione, la seconda, questa, la numero 21 del 6-6-23. Con delibera numero 11 del 27-4 abbiamo approvato invece il rendiconto. Sono stati acquisiti i pareri favorevoli del revisore contabile unico, del responsabile del servizio economico finanziario ed in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento del piano annuale e triennale dei lavori pubblici del responsabile del servizio delle opere pubbliche. Allora, la variazione di bilancio che diciamo il consigliere hanno potuto vedere negli allegati che sono stati inviati via PEC, ha come diciamo voce principale l'applicazione di una quota dell'avanzo che vedete nelle entrate relativamente al 2023 di 50.000 euro che utilizziamo. Avevamo un avanzo di 190.000 che non abbiamo applicato dopo il consuntivo in attesa appunto anche di alcuni bandi a cui avevamo partecipato, che applichiamo al lavoro sul mulino della Gelfa. Questo perché abbiamo partecipato a un bando del GAL, quindi del PSR, PSL, quindi piano di sviluppo rurale, piano di sviluppo locale, GAL, con il quale ci è stato finanziato un'opera per un totale di 130.000 euro e mi pare che ci siano 80.000 del GAL e gli altri a carico del comune invece, che consiste in una, diciamo, adeguamento un po' strutturale perché ci sono alcuni problemi, e poi in una riqualificazione interna funzionale, che ci sono anche delle lavorazioni che vanno fatte sulle ruote e su alcuni meccanismi, nonché la messa un po' a norma con la realizzazione anche di un servizio igienico e via dicendo, per la fruibilità sia dei privati, diciamo, di Berbenno, diciamo, che lo vogliono visitare, che tanto delle scuole che veramente lo visitano molto molto spesso. E quindi questo è uno. Poi c'è un contributo straordinario dello Stato di 12.400 euro che è relativo alla continuità cosiddetta dei servizi a causa dell'aumento, diciamo, dei costi. Lo Stato ci attribuisce qualche soldo in più, che ovviamente non sono sufficienti, però quantomeno qualcosa è arrivato per, diciamo, anche un po' relazione all'inflazione e via dicendo. Poi ci sono 2.500 euro che abbiamo in entrata relativamente ai contributi della comunità montana per attività sportive e culturali. Poi abbiamo sempre, relativamente a questo, altri due contributi da 2.000, in questo modo arriviamo a 5.000 euro. Questo perché entrano 5.000 dalla comunità montana, erano previsti solo 2.500, ne entrano 5. E sono stati beneficiari delle nostre associazioni con dei progetti su un bando della comunità montana che ha finanziato diverse associazioni del mandamento, che sono l'Ariana Fontana Fans Club e il Bici Club Berbenno, per una serie di iniziative fatte sul territorio. Quindi noi le vediamo, aumentiamo, facciamo una variazione positiva, le vediamo in ingresso e poi le abbiamo in uscita, a previa rendicontazione le daremo alle associazioni, ma provengono dalla comunità montana. Poi ci sono 2.900 euro di contributi in aggiunta per le barriere architettoniche, che sono quelli contributi che arrivano dallo Stato per i privati che vogliono utilizzare il fondo gestito tramite gli uffici comunali per abbattere le barriere architettoniche nelle proprie residenze private. Poi abbiamo 19.000 euro, è un contributo che ci ha dato lo Stato sull'aumento dei lavori, dei prezzi in lavori pubblici, in particolare relativi, adesso non mi ricordo i dettagli perché sono detto un po' di lavori, ma relativi in particolare anche alla ristrutturazione e adeguamento sismico nei vari lotti della scuola primaria di Berbenno, è un contributo che arriva dallo Stato. Poi c'è una abbiamo tolto quindi, ecco sì, sul 2024 il progetto generale di riqualificazione del mulino, che era un progetto da 372.000 euro, visto che una parte è finanziata col GAL, una parte invece è finanziata per 65.000 euro da un contributo della comunità montana di Sondrio a valere sulla valorizzazione dei beni etnografici, sono stati finanziati per Berbenno ed altri comuni, e questo lo utilizzeremo per le aree esterne del mulino, essendo in particolare la strada che lo permette di raggiungere un po' difficile da sistemare. E quindi togliamo quel progettone e mettiamo questi due più piccoli lotti di progetto. Per quanto riguarda le spese, abbiamo invece, adesso dico alcune voci, diciamo, un po' principali, che sono 2.600 euro spese per elezioni. Abbiamo una maggiore spesa, ma anche una maggiore entrata, ecco, l'anno avevo indicato, per le spese delle elezioni che ci sono state all'inizio di quest'anno. Abbiamo un aumento di spese per la polizia municipale con acquisto di beni di 1.000 euro, cioè rinviamo il capitolo. Poi abbiamo uno spostamento di capitoli per quanto riguarda dei fondi che sono relativi alle scuole dell'infanzia e agli asili nido, per chi ce li ha. Sostanzialmente lo Stato ha chiesto di cambiare capitolo con un incremento di circa 7.000 euro di questa quota sulle spese, diciamo, correnti, e quindi facciamo questa operazione nel 285.01 e nel 285.001, creando questo nuovo capitolo come richiesto. Abbiamo preventivamente diminuito di 6.000 euro utenze e canone sulle scuole primarie, questo perché abbiamo utilizzato come previsioni quelli del 2022, che è stato un anno molto difficile dal punto di vista del gas e dell'energia elettrica. Pare che si abbia qualche risparmio, però noi abbiamo le bollette indietro di diversi mesi, per cui preventivamente abbiamo visto questa diminuzione, proviamo a inserirla. Poi abbiamo nelle spese quei 19.000 che sono per l'aumento dei prezzi, che abbiamo visto prima concesso dallo Stato. 4.000 euro invece rimpinguiamo il capitolo per gli arredi della scuola primaria. Poi abbiamo anche qui uno spostamento, un giro contabile, entrata e uscita nei capitoli 127.01 e 100, ecco quel capitolo lì. Poi abbiamo una diminuzione di 4.000 euro sulle spese per il trasporto alunni, perché abbiamo una piccola diminuzione sui costi dell'STPS, probabilmente perché hanno preso più contributi da regione, perché noi il trasporto degli alunni lo facciamo come appalto interno del comune, mentre la linea da Pedemonte è una linea di STPS, c'è una convenzione con il comune essendo su strada provinciale. Poi ci sono i 2.500 euro di cui parlavo prima della comunità montana, quindi anche nelle spese. Poi abbiamo inserito 3.000 euro in più per i contributi eventi alle associazioni varie, perché intendiamo sottoscrivere una convenzione, così come a dire la verità avevamo già fatto, mi pare nel 2015 e poi avesse durata quadriennale, con il consorzio del Pluvirrigo di Pedemonte per la pulizia di alcuni valgelli, per una pulizia periodica di alcuni valgelli sul territorio della frazione Pedemonte e limitrofe, e conseguentemente abbiamo rimpinguato leggermente questo capitolo per poter riprendere quella convenzione che mi pare fosse scaduta nell'anno del Covid, e poi anche per motivi sia del consorzio che poi nostra è rimasta poi un po' ferma, e adesso è intenzione nostra riproporla, visto l'effetto positivo che aveva avuto almeno all'interno del centro abitato, con i tanti valgelli che attraversano il Pedemonte, quindi lo fanno per conto del comune. Poi la ristrutturazione del mulino, abbiamo inserito la spesa totale dell'opera di 130.000. Poi abbiamo aggiunto 15.000 euro ad un intervento che intendiamo fare nel centro storico di Maroggia. Qui abbiamo un contributo della regione Lombardia, adesso mi pare qui non c'è, ma l'avevamo detto al consiglio scorso, che mi pare sia sui 60.000 euro che la regione ha dato alle comunità montane, che poi hanno diviso ai vari comuni del mandamento per tre temi, tra uno di questi era la rigenerazione urbana. Abbiamo preso Maroggia perché dobbiamo rifare un po' di pezzi di sottoservizi e un po' di pezzo di pavimentazione, essendo mai intervenuti, dico la verità, e lì nella via, non mi ricordo più come si chiama adesso, con la via principale che va su, Fratelli Rosari, esatto. Comunque quella via lì, facciamo un po' di interventi di sottoservizi, infrastrutturazione e aspettate un attimo, non si parlo io, dicevo, aggiungiamo 15.000 euro perché intendiamo rimpinguare un po' quest'opera, visto il progetto preliminare che sta andando avanti, e lo facciamo con oneri di urbanizzazione. Poi abbiamo un intervento sulla riqualificazione e valorizzazione della contrada di Polaggia, per cui facciamo un secondo lotto rispetto a quello finanziato al 70%, 75% del proprio della Regione Lombardia, che è quello dell'housing sociale ai sensi della rigenerazione urbana, e pensiamo di farlo successivamente. Quindi in fase anche questo di progettazione, per finire quel lotto e per fare un po' di sistemazioni esterne sempre nella zona della contrada Ravizza. Poi aumentiamo il capitolo delle manutenzioni di 1.000 euro, di 3.590 euro sui servizi e 1.000 sull'acquisto di beni, e questo è un po' il grosso della nostra variazione, e poi vedete nelle spese quelle che avevamo visto nelle entrate. Io adesso non ho migliorato il tempo, però in 5-3 minuti vi dico qualcosa sulle opere. E in parte già presenti, visto che l'assestamento prevede anche l'aggiornamento del programma triennale delle opere del 23 e del triennio 23-25. Quindi abbiamo detto del contributo del GAL e della comunità montana per il mulino della Gelfa, 130 al primo lotto, di cui 80 del GAL, il resto comune, mentre 65 della comunità montana, solo interamente della comunità montana, quindi il comune non mette soldi per le aree esterne. Poi, per quanto riguarda l'asilo nido, diviso in due lotti, quello da 753 e quello da 409, adeguamento sismico secondo e il primo asilo nido, sono in fase di appalto, e quindi in particolare uno dovrebbe iniziare i lavori a breve, e finanziato col PNRR, e di cui, come avevamo detto al Consiglio Comunale scorso, abbiamo stralciato l'opera del centro dell'infanzia, inserendo un centro per l'infanzia costituito da due lotti. Il progetto era lo stesso, il PNRR ha finanziato, visto che le tempistiche erano diverse, su due opere diverse, centro per l'infanzia e asili nido e centro per l'infanzia, così come hanno fatto altri comuni. Abbiamo stralciato l'opera dovevamo mettere più soldi con un mutuo ed abbiamo ottenuto quella formata dai due lotti, adeguamento e asilo nido, che è del medesimo importo, in cui però abbiamo solo 75.000 euro di soldi propri che abbiamo messo nella variazione di bilancio scorsa. Quindi in sostanza la contribuzione del comune al totale dell'opera, 753 più 409, si riduce a 75 in luogo di oltre 250 che era precedentemente nell'altro lotto. Abbiamo scritto al Ministero e abbiamo avuto il via libera dalla task force, si chiama così, in prefettura sul PNRR, perché ovviamente non possono essere finanziate due opere con lo stesso, cioè due opere non possono essere finanziate contemporaneamente, la stessa opera con due contributi diversi. Poi, per quanto riguarda il PNRR, sempre a valere sul PNRR, scuole, la realizzazione della palestra interrata qua per a servizio della scuola dell'infanzia, che non ha una palestra, della scuola primaria, scusate, che non ha notoriamente una palestra. Siamo in fase di redazione del progetto esecutivo, quindi andiamo avanti. Questi sono 1.030 euro, il comune ne mette 250.000, mi pare, con un mutuo, mentre gli altri sono del PNRR, come richiesto dal bando delle palestre, ma questo l'avevamo già detto, era per aggiornare lo stato delle opere, come richiede questo momento nel Consiglio. Questi li abbiamo già detti prima, non ci devo ridirli. Abbiamo quasi terminato il progetto Omnibus di 100.000 euro interamente finanziato dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Regione Lombardia nell'area esterna della stazione e nell'area, diciamo, adiacente a dove abbiamo fatto il marciapiede e parcheggio a San Pietro, che è dove ci sono i bus sostitutivi, con un po' di arredo urbano, videosorveglianza. Adesso siamo in fase di ultimazione. Poi siamo in fase di progettazione per quanto riguarda il lotto di asfalti da 200.000 euro nelle strade di montagna. Abbiamo interessato questa volta, vogliamo interessare questa volta, la strada del Gaggio di Monastero e un tratto della strada delle Vasche di Gaggio di Monastero e di Prato Maslino, visto che l'anno scorso abbiamo interessato quella di Polaggia verso il Gaggio di Polaggia. Poi la nuova area sportiva outdoor, anche qui PNRR 83.000 euro, sostanzialmente diamo una sistemata all'area esterna della scuola primaria, in particolare quella in cemento, visto che è in condizioni non proprio ottimali. Poi abbiamo 50.000 euro di PNRR sugli efficientamenti energetici, lotto illuminazione pubblica, tratti San Pietro Pedemonte, e è stata appaltata e stiamo raccogliendo le servitù per mettere i pali. Poi del mulino, l'ho già detto prima, però qua già ovviamente diviso per anni. Poi abbiamo l'esecuzione del contributo totalmente finanziato dalla legge 31 della Regione Lombardia, con la palificazione di alcune zone della via della strada dei Prati di Gaggio, anche queste verranno realizzate a breve. Ci sono dei tratti che stanno crollando, i cigli che si stanno abbassando, abbiamo preso un contributo interamente finanziato. Poi della scuola d'infanzia ho già detto, Abbiamo i 315.000 euro del PNRR interamente finanziati per il secondo lotto della riqualificazione della via Conciliazione, che è quello davanti al cimitero, con la sistemazione degli accessi alla via Sassolt, al cimitero, all'area della chiesa, dell'oratorio e quindi della strada che viene verso il comune, cioè per una riqualificazione urbanistica. Poi, di questo ne avevamo già parlato, abbiamo appaltato il lavoro che dovrebbe iniziare a fine agosto, abbiamo il progetto, vogliamo partecipare, poi vediamo come va a finire, a un bando di Regione Lombardia per la riqualificazione degli immobili, partecipando per il municipio di Perveno, per cui avevamo preso un contributo totalmente finanziato dal Ministero per la progettazione, e in fase di definizione, il bando è uscito l'altro giorno, 3 giorni fa sul Burl. Poi abbiamo, a breve avremo il progetto preliminare per il nuovo parcheggio a Pedemonte in via Val d'Orta davanti alla chiesa, che è un'opera che intendiamo ipotizzare di poter fare, poi vedremo chi la farà nei prossimi anni, ovviamente, cominciamo almeno a vedere il vero progetto e poi vediamo se troviamo dei fondi, dei bandi o fondi propri già nel prossimo bilancio. Poi abbiamo la sistemazione idraulica forestale della Valle Val d'Orta, 430.000 euro, l'abbiamo inserito al primo posto nella rilevazione del Ministero e dell'UTR di Sondrio, quindi Regione Lombardia, e speriamo di rientrare nei fondi del PNRR. Noi abbiamo preso quelli del 2021, dovevamo saltare il 22 e il 23, si può ripresentare domanda sul 24 perché potevi saltare 2 anni per normativa. Ripresenteremo questa cosa, per cui l'abbiamo nell'elenco opere. La scuola dell'infanzia di Polaggia, abbiamo presentato un'istanza per l'adeguamento sismico, ma non sono ancora uscite le graduatorie sul PNRR, secondo me si sono persi. Poi siamo invece in fase di appalto, quindi i lavori dovrebbero iniziare nel giro di un paio di mesi, penso, l'appalto è stato fatto, e quindi aspettiamo i tempi tecnici e poi partiamo con il bando Illumina della riqualificazione dell'illuminazione del comune, 1.092.000 euro finanziato per 900 e per 1 milione quasi dalla regione e 100.000 invece sono fondi propri. Sostituiremo 2/3 dei corpi illuminanti del comune, con quei 50.000 di prima del PNRR siamo andati un po' avanti, con altri 50.000 che abbiamo preso su un altro fondo del PNRR andremo ancora un pochettino avanti, lì non abbiamo ancora individuato l'intervento. E questo è un po' quanto. Abbiamo fatto anche un progetto preliminare per l'area esterna della scuola di Monastero, da dividersi in lotti, ovviamente l'importo è un po' consistente, 900.000 euro, però cominceremo a capire un po' col progetto preliminare come dividere in lotti, c'è solo l'acquisizione di alcuni terreni, la realizzazione di qualche parcheggio, la sistemazione del parco che veramente merita di essere sistemato. Comunque adesso abbiamo una bozza di preliminare e poi vedremo come fare nel prossimo. Relativamente quindi al punto 3, dichiaro aperta la discussione, prego.
Non prendo la parola, se possibile.
Prego, prego.
Allora, volevo chiedere relativamente al social housing contenuto, sì, dal recupero delle case di Polaggia, sì, se si era pensato al problema dei parcheggi. In quanto qualora un singolo cittadino va a realizzare un nuovo immobile è obbligato a tenere dei posti auto all'uso pubblico e quindi se si era pensato a questo tipo di problema anche per quel che è un immobile pubblico e quindi perlomeno ai suoi fruttori. Grazie.
Ok, per quanto riguarda prima di tutto ci sono altri interventi, io posso rispondere al tuo prima. Allora, per quanto riguarda il social housing, il problema dei parcheggi è chiaro che sussiste su tutta la frazione, questo lo sappiamo, tanto che avevamo anche intenzione, proprio magari all'interno anche di questo bando che finanziava solo il social housing, eravamo impossibilitati a entrare dentro con le auto, perché dentro quel pezzo di casa già il nostro possesso non si riusciva. Era una parte, ci sono state cedute gratuitamente, una parte preponderante era un lascito del signor Catelotti, non mi ricordo più come si chiamasse, detto Kek. E quindi a questo problema abbiamo pensato e abbiamo anche ipotizzato di magari razionalizzarli un po', non nel senso di metterne di mettere, diciamo così, dei limiti, ma di utilizzare dei metodi per cercare di cominciare a segnare i parcheggi, perché spesso uno dei problemi di quella zona, come ci è stato rilevato e riscontrato anche dagli abitanti, è che c'è un po' di parcheggio selvaggio, soprattutto lì davanti a questa proprietà, quindi all'incrocio tra la via vecchia che sale e la via vecchia che fa est-ovest, e in più anche all'interno della corte ci sono dei parcheggi, in realtà sono parcheggi di proprietà comunale quasi tutti e privata alcuni, dove però in realtà il parcheggio è, diciamo, un po' selvaggio, quindi anche lì bisognerebbe provare a razionalizzare i parcheggi, cioè razionalizzare, a segnarli in modo tale che il parcheggio permetta di ottimizzarli. Questa è una considerazione giusta, corretta quella che fa il consigliere. In realtà poi si tratta di un primo lotto, è ovvio che a fronte di un secondo lotto è anche previsto in una visione un po' più globale della zona anche la realizzazione di qualche parcheggio. Però è chiaro che poi per chi vorrà proseguire, se questo intervento avrà successo, anche perché questo è stato in gran parte finanziato dalla Regione, non è che capita tutti i giorni, su un bando specifico, quindi bisognerà capire se ci sarà un bando per poter partecipare e acquisire magari presumo gratuitamente, qualcuno degli immobili di fronte a realizzare qualche parcheggio in più. Però è un problema che anche alcuni cittadini ci avevano già evidenziato. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere ai voti la terza variazione di bilancio. Okay. Allora, facciamo la chiamata nominale. Tomasoni Valerio, favorevole. Tavelli Giorgio è assente. Vacanza. Libera Chiara,
favorevole.
Scarafoni Moris,
favorevole.
Achilli Mauro,
favorevole.
Meraviglia Sara,
favorevole.
Meloni Alberto,
favorevole.
San Andrea,
favorevole.
Ravizza Walter,
favorevole.
Negri Carlo,
contrario.
Biella Michele Andrei,
contrario.
Bordoni Stefano Luca,
contrario.
Orellini assente. Quindi sono presenti 11. Assenti 2. Astenuti 0. Contrari 3. Favorevoli 8. Per poter dare, diciamo, agli uffici la possibilità di proseguire con quanto indicato nella variazione di bilancio, chiediamo di votare relativamente alla immediata eseguibilità della delibera. Ancora chiamata nominale. Tomasoni Valerio, favorevole. Tavelli Giorgio è assente. Libera Chiara,
favorevole.
Scarafoni Moris,
favorevole.
Achilli Mauro,
favorevole.
Meraviglia Sara,
favorevole.
Meloni Alberto,
favorevole.
San Andrea,
favorevole.
Ravizza Walter,
favorevole.
Negri Carlo,
contrario.
Biella Michele Andrei,
contrario.
Ho sbagliato io. Bordoni Stefano Luca,
contrario.
Borrellini Dimitri, assente. Presenti 11, assenti 2, astenuti 0, contrari 3, favorevoli 8. Poi, punto 4 all'ordine del giorno, abbiamo invece l'interrogazione del consigliere comunale Bordoni Stefano Luca, che ha ad oggetto quali sono. Beh, vabbè, la faccio leggere al consigliere, così almeno la esplica meglio il consiglio comunale. Prego, consigliere.
Grazie, signor sindaco. Andrò a dare lettura della mia interrogazione, appunto l'oggetto e quali sono le regole poste al comune per l'uso del tavolone luminoso ingresso al paese, chi e a che titolo accesso all'utilizzo dello stesso. Questa interrogazione nasce in virtù del fatto
fatto che durante il Consiglio Comunale del 27 aprile del 2023 la sponsorizzazione di questo evento non è stata effettuata attraverso il tabellone luminoso posto in ingresso al paese, cosa che invece era stato fatto precedentemente e cosa che è fatta tuttora, tant'è che nei giorni scorsi, se passavamo per la strada, vedevamo a caratteri cubitali la convocazione del Consiglio Comunale. Tra l'altro, apro parentesi, mi complimento per la celerità dell'amministrazione, perché ancora prima che presentassi l'interrogazione si sono adoperati velocemente nel fare questo annuncio. Nasce in virtù di ciò e mi spinge a interrogare l'amministrazione comunale sul perché appunto non sia tenuta conveniente informativa riguardo una seduta pubblica del Consiglio Comunale, che ricordo essere la casa della democrazia di Verbenno, su quali sono le regole poste dal Comune per l'uso del tabellone luminoso e su chi è la figura responsabile nella gestione del tabellone e a quale titolo opera. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, la mia risposta è qua scritta, poi dopo segretario, se vuoi te la giro. Il comune ha l'obbligo di pubblicizzare i consigli comunali e questo obbligo viene assolto nella forma ufficiale del sito internet istituzionale, al pretorio e via dicendo, e delle bacheche pubbliche, come da regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Il tabellone luminoso, pubblicitario no, tabellone luminoso informativo si chiama ufficialmente, sito in via Verbenno, come i social network, sono delle forme di comunicazione ulteriori che si sono aggiunte negli anni, ma non sono mezzi ufficiali ed obbligatori. L'attività ovviamente, questo in pertinenza diciamo alla richiesta del consigliere Bordoni, è in capo all'URP, quindi all'ufficio relazioni con il pubblico, che però, come sapete benissimo, in fase di ristrutturazione ormai da un po' riorganizzazione, anche a causa degli ultimi cambi di personale. Scarafoni Alberta è andata in pensione nel 2020, poi abbiamo avuto Sabrina Giudici, poi Deborah Giumelli ed ora Bertolini Ramona, che salutiamo come nuova dipendente del Comune di Verbenno e responsabile, pare da oggi, dei servizi relativi che invece prima mi ero tenuto come sindaco in assenza di una persona, della persona. In attesa di passare l'incombenza all'ufficio, la gestione è fatta dagli assessori, in grado di utilizzare il dispositivo, in particolare con delega alla comunicazione, con l'aiuto della segreteria ovviamente. E questo anche per non gravare ulteriormente la segreteria, che per mesi è stata anche in assenza di un responsabile, nonché di un aiuto negli affari generali. E sono finito. E viste le numerose comunicazioni che si presenta necessario portare al tabellone luminoso e anche alle richieste che a volte vengono anche dall'associazione, perché noi abbiamo anche delle richieste, associazioni che vogliono che si pubblicizzi un loro evento, una partita, piuttosto che un evento particolare che le associazioni del territorio vogliono pubblicizzare. Questo tabellone, un po' fatto come una scommessa, ha un suo valore, diciamo, era stato interamente finanziato dal bando del commercio del 2016 e una sua valenza pare in questo senso avercela. Aggiungiamo inoltre che nello specifico che il Consiglio del 27 è stato pubblicizzato sulle bacheche, il sito e anche sui social, quindi su Facebook che gestiamo diciamo direttamente. Ci risulta anche che sia stato messo sul tabellone, però magari anche solo il giorno stesso, ma non ne siamo sicuri perché il sistema non tiene traccia dei messaggi passati. Almeno noi non abbiamo una conoscenza così approfondita dell'apparecchiatura tale da individuare questa funzione, per cui non so, sinceramente non sappiamo. A noi pare di sì, perché normalmente lo facciamo noi e è anche abbastanza macchinoso collegarsi, però vabbè. Sicuramente possiamo affermare che non ci fosse alcuna intenzione di non pubblicizzare lo specifico consiglio comunale, considerati anche gli argomenti all'ordine del giorno e la trattazione che poi ovviamente è avvenuta nei modi e nei tempi durante il consiglio. Possiamo inoltre dire che il tabellone sia sempre stato utilizzato con fini istituzionali, ancorché non definiti da un contorno normativo e con la massima trasparenza e obiettività nei confronti dei cittadini e dei richiedenti l'utilizzo dello stesso, che sono state principalmente le associazioni, che spesso hanno chiesto, diciamo, indirettamente a noi o alla segreteria di fare questa pubblicizzazione. Quindi ringraziamo la minoranza per l'interrogazione, prenderemo spunto per capire se e come eventualmente regolare meglio l'utilizzo del dispositivo. Non è facile, però, questo lo ammetto, quando si comunica attraverso i social, normalmente lo si fa, almeno noi, come pagina Comune di Verbenna, nonché il tabellone luminoso, ma mi viene in mente anche la newsletter del Comune, non è facile regolamentare tutte queste cose con un regolamento. Noi abbiamo visto che alcuni comuni c'è qualcuno grosso che ha il regolamento sull'uso dei social, altri anche grossi che non ce l'hanno, quindi proviamo a studiarci e a capire se riusciamo a fare un regolamento omogeneo ed organico di questa cosa. Va bene, facciamo repliche. Allora, al punto 4... Al punto 5 all'ordine del giorno abbiamo invece la mozione del consigliere Bordoni Stefano Luca, che invito a leggere. Prego, consigliere.
Grazie sindaco. Come voi saprete, il 12 di giugno di quest'anno è venuto a mancare l'ex presidente del consiglio e il senatore Silvio Berlusconi. Considerato che lo stesso ha rappresentato e rappresenta un modello imprenditoriale per il tessuto economico, produttivo e finanziario della nazione e le sue aziende sono diventate eccellenze e motivo di lustro per l'Italia nel mondo, considerato che attraverso il suo primo network televisivo privato è stato il primo in Italia ad avere questa intuizione con copertura nazionale, lo stesso ha avviato un nuovo stile di fare televisione, intrattenendo tutte le fasce di età e di orari e coprendo tutte le fasce orarie e moltiplicando quindi l'offerta di intrattenimento, di informazione, di cultura e di sport, considerato altresì che si è dimostrato anche nel mondo dell'editoria un editore super partes, attento al pluralismo, e che è stato come editore il primo diffusore della cultura, perché Mondadori è il primo gruppo editoriale del paese, tant'è che molti dei suoi detrattori hanno avuto modo di pubblicare su Mondadori, con Mondadori, e di avere fortuna e successo economico anche attraverso questa società. Considerato altresì che come politico ha saputo intervenire in un momento di grave debolezza della nostra democrazia dopo che l'inchiesta di Mani Pulite aveva fatto fuori i principali partiti che avevano governato per 50 anni questo paese, le ricordo che il pubblico non può intervenire in aula.
Sì.
Di fatto il presidente.
Prego, sì, è vero, corretto. Vado avanti, consigliere.
E considerato altresì che durante i suoi mandati è stato il presidente del consiglio che è stato più giorni in carica a Palazzo Chigi, e durante i suoi mandati, attraverso la sua politica estera, ha rafforzato l'Europa, rinsaldando i rapporti con gli Stati Uniti d'America e ponendosi come canale di dialogo e collaborazione tra Russia e Occidente, intuendo anche il potenziale di sviluppo strategico del Nord Africa, ridando quindi all'Italia un ruolo di protagonista nel mondo, alla luce di tutto quanto considerato premesso, impegna l'amministrazione comunale ad individuare una via, una piazza, un luogo pubblico del titolare all'onorevole cavalier Silvio Berlusconi. Permettetemi, a chiosa di questa mia mozione, di fare alcune considerazioni. Leggevo mezzo stampa, non solo da parte del primo cittadino, ma da parte di tanta gente, che è prematuro parlarne, visto che la legge chiede che passino 10 anni dal decesso prima che venga intitolata una via, una piazza, un luogo pubblico. In verità, questo è solamente in parte vero, perché noi stiamo parlando di una legge, di un decreto regio del 1927, del 23 giugno del 1927, la 1188, che prevede all'articolo 4 la possibilità di derogare a questo tempo di 10 anni. E non è più un'eccezione, dato che è fatto ormai abitualmente questa deroga, penso anche in memoria del sito Berlusconi, l'ultimo caso è quello di Portofino, ma ci sono stati tanti altri comuni e tanti altri personaggi illustri del passato recente hanno avuto questa deroga, anche personaggi locali, penso al Cotelli, ad Aldo Sangia, che ha avuto una via poco dopo il suo decesso. Quindi, considerato tutto questo, ribadisco la mia richiesta e impegno appunto l'amministrazione a trovare un luogo pubblico per intitolare al sito della scuola. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, relativamente alla mozione, la morte dell'onorevole Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica, ha suscitato cordoglio nella popolazione italiana per il ruolo rivestito in tanti anni da protagonista dell'imprenditoria nello sport, nella politica e nelle istituzioni del Paese. In riferimento alla richiesta avanzata nella mozione a firma del consigliere Bordoni, riportiamo che la legge numero 1228, che il consigliere ha diciamo giustamente citato nella sua presentazione della mozione, che è la legge del 1228 del 24-12 del 54, l'articolo 10 attribuisce ai comuni, poi riporto alla legge antecedente, il potere determinativo relativo alla toponomastica, intesa essa come denominazione delle aree destinate alla pubblica circolazione, in maniera non esaustiva, questo dice la legge, tali ad esempio sono le vie, viali, piazze, larghi, giardini, eccetera, eccetera. Tale competenza è stata poi confermata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 35 dell'89, agli articoli 41, 45 e 51, sul decentramento delle funzioni agli enti locali ed infine dal decreto legislativo 112 del 31-3 del 98, agli articoli 98 e 99. Il tutto in considerazione del comune come ente territoriale di base che rappresenta la propria comunità, questo è scritto in questa legge, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, articoli 3 e 2, ai sensi anche poi del TUO, il testo unico degli enti locali. La legge di riferimento sulla questione trattata nella mozione è, come citava prima il consigliere Bordoni, la 1188 del 23 di giugno del 1927, dal titolo Toponomastica e monumenti, intitolazione a personaggi contemporanei. Stabilisce che tale autorizzazione debba essere rilasciata dal prefetto. La stessa in realtà aggiunge anche che debba essere fatto attraverso la cosiddetta società storica, che da noi è la società storica valtellinese sostanzialmente. La stessa legge, gli articoli 2 e 3, stabilisce inoltre che debbano passare almeno 10 anni dalla morte del soggetto per poter effettuare un'intitolazione toponomastica, con possibilità di deroga esclusivamente da parte del Ministero dell'Interno attraverso le prefetture, uffici territoriali del Governo, ai sensi del decreto del 25.9.92 e di una successiva circolare, la numero 18 del 29-9 del 92, che mette un po' insieme diciamo tutte queste cose, delegando le prefetture e le società storiche locali. Il nostro gruppo consigliare ritiene che la norma sopracitata, che stabilisce, a meno di casi eccezionali, che siano passati 10 anni per l'intitolazione a persone decedute di via o piazze, sia basata su un presupposto che condividiamo. In particolare, riteniamo sia necessario mantenere questo principio nel caso di esponenti politici nazionali, che sono per definizione non giudicabili in maniera uniforme dalla popolazione, almeno fino a quando dal giudizio sicuramente soggettivo che si dà alle persone che appartengono alla cronaca, si passa al giudizio più oggettivo che viene dato dalla storia. Parlando in generale, ripeto, per esponenti politici nazionali di qualsiasi schieramento e non nel caso specifico, È necessario infatti valutare se il personaggio politico abbia mantenuto nel tempo la stessa valenza o se invece abbia costituito oggetto di intitolazione soltanto per l'enfasi e il sentimento del momento. Da qui lo spirito, come le varie interpretazioni in questo senso, diciamo della legge stessa che è possibile e facile trovare, della legge del 1927 e di tutti gli atti legislativi e normativi successivi che hanno confermato il concetto alla base di questa legge. Differente e meritevole di una valutazione di eccezionalità potrebbe essere invece, a nostro avviso, il caso di persone che hanno dato un importante e indiscusso contributo diretto alla comunità di Berbeno, in questo ai sensi anche della legge del 54, che siano state ben conosciute dalla nostra popolazione. È essenzialmente da tali ragioni che infatti scaturisce l'esigenza di tramandare nel tempo la memoria di determinati luoghi, persone o eventi ritenuti particolarmente significativi dalla collettività delle comunità territoriali, quindi nel nostro caso di Berbeno. In considerazione della lettera, tra l'altro, ai consiglieri che del 12 giugno del 23 del consigliere Bordone, il quale evidenzia un rapporto personale e di collaborazione con l'onorevole Berlusconi, comprendiamo la sua richiesta, ma ribadiamo, come abbiamo già fatto in altre occasioni, che la maggioranza attuale in consiglio è rappresentata da una lista civica e da partitica. E pertanto, volendo in particolare rispettare lo spirito della legge del 27 e lasciare che ci sia una contestualizzazione storica al di là, diciamo, della considerazione che ognuno di noi può avere degli schieramenti politici, questo vale per l'onorevole Berlusconi, ma varrebbe per altri esponenti politici, diciamo, che abbiano degli ultimi anni che purtroppo siano deceduti, vogliamo continuare su questa linea e su questa linea che abbiamo mantenuto negli anni. Pertanto, volendo mantenere questa linea di principio, voteremo contro la mozione del consigliere Bordone. Grazie. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere ai voti.
Devo fare una dichiarazione di voto.
Prego, prego, consigliere Negri, dichiarazione di voto.
Volevo far presente la mia posizione, dove, come modo di pensare mio, non sono per le celebrazioni degli scomparsi, ancorché abbiano lasciato un'impronta notevole. Io non sono per le titolazioni di vie, monumenti, piazze a persone che sono più o meno mie contemporanee. Riguardo trascorrere dei 10 anni per poter titolare una via, piazza, monumento, istituto o quant'altro riconducibile ad una persona scomparsa, faccio presente che in comune di Berbeno è stato titolato l'istituto comprensivo a Giuseppe Fumasoni ad un anno dalla scomparsa. Io la dichiarazione di voto mia è favorevole all'accoglimento della mozione del consigliere Bordone.
La dichiarazione di voto mia, invece, quindi per il gruppo Berbeno Domani, è quella che ho già ribadito prima. Aggiungo inoltre che l'istituto comprensivo non è un luogo, questo lo sapete benissimo, non è un'intitolazione di un edificio, delle scuole, di nessuna scuola, è intitolato un istituto comprensivo che è un ente, quindi nulla a che vedere con la normativa dei 10 anni. Grazie. Passiamo ai voti allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto o interventi. Non ce ne sono? Ok. Allora, facciamolo nominale. Allora, Fumasoni Valerio, contrario. Tavelli Giorgio è assente. Libera Chiara?
Contrario.
Scarafoni Moris?
Contrario.
Achilli Mauro?
Contrario.
Meraviglia Sara?
Contraria.
Alberto Meloni?
Contrario.
San Andrea?
Contrario.
Ravizza Walter?
Contrario.
Negri Carlo?
Favorevole.
Biella Michele Andrei?
Favorevole.
Bordoni Stefano Luca?
Favorevole.
Borellini Dimitri è invece assente. Quindi nella mozione votano 11 presenti, 2 sono assenti e i favorevoli sono 3. Sono in riassunto Negri, Biella, Bordoni, Negri tutto. E i contrari sono invece tutti gli altri, sono 8. Ok, allora al punto 6 all'ordine del giorno abbiamo invece punto 6, abbiamo l'ordine del giorno, le comunicazioni del sindaco, che sono le seguenti. Allora, con deliberazione di giunta comunale numero 88 del 4 luglio 2023, è stata approvata una somma di euro 3.000 dal fondo di riserva ordinario ed euro 60.000 dal fondo di riserva di cassa per impegnarsi in 20 capitoli. 3.000 di competenza sul capitolo 57.50.02, spese di raccolta RSU con prestazioni di servizi e risorse sufficienti per garantire la proroga del contratto in servizio in essere all'apertura della piazzola. Apertura della piazzola per il servizio in essere e anche per il prelevamento della piazzola, ovviamente. E i 60.000 di cassa a valere sul capitolo 11.660.01, riqualificazione area esterna della stazione di San Pietro, quella di cui parlavo prima. Abbiamo accelerato i lavori, ci servivano 60.000 euro di cassa, ricordo che 100.000 euro l'intervento totale, ma interamente finanziato dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, quindi di competenza ce li avevamo, ma abbiamo fatto questa variazione di cassa e questa mi pare sia, se non sbaglio, l'ultima comunicazione che io avevo fatto. Fondo di riserva, solo questi due pezzi, sì, ho sbagliato, non ho detto che il prelevamento è stato fatto con delibera di giunta numero 88 del 4 luglio. Esatto, bene. Allora, alle ore 21:45 il Consiglio Comunale è terminato. Grazie.